Secondo me, che il Vangelo è al centro. E questo chiaramente, come dire, è una frase volutamente ambigua, perché può significare il Vangelo al centro della nostra vita, dei nostri pensieri, dei nostri cuori, ma la sfida col nostro collocarci qua, in via Manzoni, è un'altra. È quella di dire alla città e alla regione, alla provincia, il Vangelo è al centro, anche della città. Ma per annunciare che il Vangelo è al centro e non qualcosa di periferico, non qualcosa che si accontenta delle briciole dell'esistenza, non qualcosa che è relegato ai margini della vita, dobbiamo scoprire una cosa, dobbiamo capire una cosa fondamentale, che il Vangelo è al centro perché il Vangelo trasforma ogni cosa, perché il Vangelo accoglie chiunque noi siamo. In qualunque condizione ci troviamo, in qualunque situazione io e te possiamo venire a trovarci, ci accoglie così come siamo, non ha problemi, ma non ci lascia mai così come siamo. Il Vangelo trasforma. Ora, io mi rendo conto, fratelli, amici, che a volte parlare della trasformazione del Vangelo per una piccola comunità come noi, come la nostra, come il mondo cristiano o evangelico in Italia, può sembrare un po' arrogante, no? Insomma, com'è possibile? Siete, no? L'1% scarso, lo 0,5% e partite, no? Con queste idee, il Vangelo vuole trasformare, ma cosa vuole? Guardatevi, siete quattro gatti, poveri, no? Non vi conosce nessuno, no? Altri non vi riconoscono neanche come un popolo di Dio, popolo di Dio, e voi il Vangelo trasforma, sì, il Vangelo trasforma, ma non perché lo dice Pippo, lo diciamo noi, ma perché lo dice la Scrittura. E perché spesso si crea una situazione di questo tipo. Leggevo sul Repubblica di ieri che il problema più grave dei poveri, di chi si trova in una condizione improvvisa di povertà, sapete quale? Non è la mancanza di soldi o di risorse. Il problema più forte è che non si riesce a uscire dalla trappola della povertà perché non si riesce a immaginare, ad avere una visione che vada oltre la povertà, dice l'articolo di ieri. È una ricerca che è stata pubblicata su TrueScience che dimostra quanto sia duro per chi vive in condizioni di indigenza mettere in atto comportamenti che gli permettono di cambiare la propria situazione. Si pensa all'immediato e non si riesce ad attuare strategie a lungo termine, quindi efficaci. È così, anche spiritualmente. Anche spiritualmente. Spesso noi siamo vittima di una visione povera, spiritualmente povera, che ci fa concentrare sull'immediato, ma che ci depotenzia, ci rende sterili. Non riusciamo a pensare a qualcosa più grande di noi, che vada oltre il nostro bisogno immediato. Quale cristianesimo vogliamo? Qual è il Vangelo che io e te vogliamo, su cui vogliamo dedicarci con tutta la vita? Bene, guardiamoci attorno, amici. Guarda attorno alle comunità cristiane che tu conosci, ai cristiani con cui hai delle relazioni o al mondo attorno a te. E troverai subito che ci sono alcune caratteristiche che accompagnano il mondo cristiano ed evangelico. Che diciamo subito, secondo me, non sono coerenti con la trasformazione che il Vangelo produce. Il primo atteggiamento che troviamo attorno a noi è l'atteggiamento della fuga, del fuggire. Significa questo: tu accetti il Vangelo, tu credi nel Vangelo, ma in qualche modo il Vangelo deve riguardare la tua vita individuale. Il Vangelo è una protezione da quanto difficile è vivere nel mondo, per cui c'è un'oasi di felicità e di sicurezza nel Vangelo, ma tu devi fuggire dal mondo. Ora, a me non mi pare che questa sia la strategia della trasformazione che il Vangelo ci dà, che adesso vedremo. C'è un altro atteggiamento che è quello del pietismo, che spesso come dire, si attacca alla nostra vita spirituale. Il pietismo cos'è? Tu devi concentrarti soltanto su attività pie, devozionali, spirituali e non devi preoccuparti di quello che succede attorno. Quindi cura la tua vita spirituale, sii forte spiritualmente, però poi se anche attorno a te ci sono dei bisogni concreti, non ti preoccupare di questo. Il pietismo è una minaccia, amici, a lungo andare, all'integrità della fede. Oppure pensa al clericalismo. a quello che il nostro paese conosce come dramma, cioè che non si può pensare a una presenza cristiana nel mondo che non sia mediata da autorità, vescovi, sacerdoti, clero, che in qualche modo deve fare da ponte. Ma questa non è la visione biblica. Nella visione biblica non ci sono sacerdoti, non c'è un clero, non ci sono mediatori tra Dio e gli uomini. Nella visione biblica tutti noi siamo coram Deo, cioè siamo alla presenza di Dio. E Pietro dice, voi tutti siete un popolo di sacerdoti, re e profeti, non alcuni. Ora queste minacce, fratelli, amici, minacciano la nostra testimonianza, oltre che la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di un nuovo punto di vista, soprattutto adesso che siamo al centro, abbiamo bisogno di riscoprire la centralità del Vangelo che trasforma, che va oltre la fuga, che va oltre il pietismo devozionale, che va oltre il clericalismo. Non va bene. A volte anche nei nostri ambienti si tenta di riprodurre queste mentalità. La mentalità clericale dice, beh, c'è Pippo che fa le cose, io non le devo fare. Si preoccupa Pippo, chi per lui? Io sono esentato da fare delle cose. Abbiamo una concezione, no, di mediazione, no? C'è il pastore che in qualche modo ha un livello più alto di spiritualità. Ma dove è scritto? Ma non è così. Coram Deo, siamo tutti popoli di Dio nella diversità dei ruoli. Oppure pensate all'altra tentazione che noi abbiamo. Questo significa che molti di noi, anch'io avvolto a questa tentazione, il Signore ci liberi. Pensiamo che il cristianesimo si occupi di una sezione della vita. Cioè, il cristianesimo si interessa soltanto della domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno e del mercoledì sera dalle 8 e mezza alle 10 e mezza e di qualche altra ora durante la settimana. Per il resto siamo a posto così. Ora, un cristianesimo che si interessa di una sezione, di una porzione della tua vita, non è il cristianesimo biblico. Non ha nulla a che fare col Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo o è totale o non è nulla. Pensa anche a un'altra minaccia che scaturisce da queste confusioni. La minaccia della prosperità. Quante volte hai sentito persone, o anche tu, hai pensato, se faccio questo, il Signore mi benedice. Se io mi comporto in un certo modo, sicuramente meriterò la benedizione del Signore. C'è un'eresia fortissima che è nata da questo atteggiamento, che si chiama Vangelo della prosperità, che dice questo, tu devi in qualche modo, se tu vuoi essere benedetto, se vuoi avere dei benefici da parte del Signore, tu devi fare certe cose. E si crea un meccanismo perverso. Non è così, perché il Vangelo è grazia, tu non puoi fare nulla, tu devi vivere nella pienezza di Dio, ma la pienezza di Dio è un dono. Gesù ci dice in Giovanni 10, verso 10, che lui vuole che noi abbiamo vita in abbondanza. Però questa vita in abbondanza non è qualcosa che noi otteniamo con delle nuove indulgenze, con delle nuove azioni, con delle nuove strategie. La vita in abbondanza, io e te, l'abbiamo, la otteniamo, sapete quando? Quando ci preoccupiamo meno della nostra condizione personale, quando ci preoccupiamo meno dei nostri benefici, quando ci preoccupiamo meno dei nostri diritti, quando ci preoccupiamo di chi noi, delle nostre pretese, e ci concentriamo sulla gloria di Dio. Questa è la vita in abbondanza, che tu cancelli, che tu annulli le tue pretese, i tuoi diritti. Amici, c'è un cristianesimo che prospera grazie a questa confusione, ma non è il cristianesimo biblico. Come fare allora? Io vorrei che ritorniamo su un testo, in Romani 12. Questo testo per me è stato una specie di mantra negli ultimi 20 anni, per cui ve lo ripropongo oggi, perché è davvero, come dire, uno di quei testi che ha orientato, no, il mio ministero e la mia visione, e io vorrei approfondirlo con voi. Romani 12, leggeremo i primi due versetti. Romani 12 è un testo che arriva dopo la parte, diciamo così, dottrinale, etica, teologica di Paolo, e Paolo inizia con delle cose straordinarie, a dire delle cose fortissime. Romani 12, vi esorto, verso 1, dunque fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare in vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Verso 2. Non conformatevi a questo mondo, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amici, tre cose ci dice Paolo qua. Tre cose molto semplici. Qua Paolo ci dà un avvertimento, ci dà un comando e ci dà una promessa. Un avvertimento, un comando e una promessa. La prima cosa che Paolo ci dà è, ci dice, ci dà un avvertimento, cioè state attenti. E Paolo ci dice che noi dobbiamo stare attenti a due cose. Dobbiamo stare attenti al mondo e dobbiamo stare attenti alla nostra relazione con il mondo. Non è sufficiente stare attenti al mondo. Paolo dice state attenti al mondo, non conformatevi, cioè non allineatevi a questo mondo. Cosa significa? Qual è il mondo? Cosa significa per noi questo? Beh, pensiamo subito, facciamo un salto rischioso. Il mondo è il mondo di oggi, il mondo è il mondo del XXI secolo, è il mondo caratterizzato dalla crisi, dalla confusione globale, il mondo che io e te conosciamo bene. Allora qual è il nostro compito? Paolo ci dice stai attento, non conformarti a questo mondo, ma come diceva Gesù già, incomincia a leggere i segni dei tempi, cioè capisci quali sono le coordinate all'interno del quale si muove questo mondo. In qualche modo comprendi dove stiamo andando e quello che vedi è il mondo da cui tu ti devi guardare in particolare. Paolo pensa a una cosa molto semplice. Paolo dice in modo molto semplice: non preoccuparti delle cose secondarie, ma pensa che dietro a questo mondo ci sono delle forze spirituali che in qualche modo influenzano potentemente la tua e la nostra vita. Cioè che il mondo, il teatro che noi vediamo, in realtà non si esaurisce soltanto con la platea, ma dietro ci sono forze oscure, forze spirituali che agiscono in questo mondo. E i cristiani devono essere pienamente consapevoli di questo. Ma è solo Paolo che lo dice? No. Efesi 6, verso 12, prendetelo con me. Efesi 6, verso 12, è la dimensione della battaglia spirituale, che non è l'invito, alla superficialità, no, ma c'è una battaglia spirituale che caratterizza questo mondo e di cui io e te dobbiamo essere consapevoli fino in fondo. Efesi 6, verso 12, Paolo, sempre Paolo che parla, è lo stesso che parla in Romani 12, e dice, perciò, dice Paolo, il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro il mondo, contro i dominatori di questo mondo, di tenebre, e poi dice, quindi queste sono tutte cose materiali e terrene, e poi dice contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Cioè, la caratteristica fondamentale della vita cristiana è il combattimento spirituale. Per sopravvivere alle tentazioni del mondo dobbiamo entrare nella logica che io e te siamo in battaglia, questa battaglia, siamo in guerra, e questa guerra è una guerra spirituale, che non è una guerra che si riduce soltanto, come dire, alle cose che conosciamo, ma alle cose che non vediamo. Nel secondo libro dei Re, a un certo punto, per la grazia di Dio, il popolo di Dio apre gli occhi e vede degli eserciti nel cielo che combattono. È così. C'è una dimensione spirituale che spesso viene banalizzata, spesso viene ridicolizzata, spesso viene strumentalizzata, manipolata da certi semplicismi, ma c'è, la guerra è spirituale. Cosa significa questo per noi? Significa alcune cose. Stai attento al mondo perché stai attento alla stregoneria, stai attento al mondo delle magie. 8 milioni e 500 mila persone in Italia sono coinvolti con questi fenomeni. 8 milioni e 500 mila. Non importa il titolo di studio, la classe sociale. 8 milioni e 500 mila persone. Stai attento alle nuove religiosità. Stai attento, no, a quello che emerge. Ma non è soltanto ciò che è esterno. Quando Paolo parla di guerra spirituale, ci sta dicendo guarda anche a quello che succede nel tuo cuore, perché spesso il mio e il tuo cuore è il podio, lo stadio dove le più violente battaglie spirituali hanno luogo. E c'è una cosa, una minaccia nel XXI secolo che riguarda me e te. Una guerra spirituale che prende la forma e che prende un nome. E questo nome si chiama secolarizzazione. Allora avete forse sentito, ascoltate, una minaccia per ognuno di noi. Cosa significa? Qual è la dimensione spirituale della secolarizzazione? Beh, è una cosa molto, molto semplice. Significa che in qualche modo c'è uno shift, c'è un cambiamento. In pratica, se fino a qualche decennio fa si adoravano le autorità esterne a noi, adesso con la secolarizzazione si inizia ad adorare l'uomo, le sue prerogative. Se tu ti guardi attorno, ogni cosa deve girare attorno ai bisogni del soggetto, no? Si cerca l'autonomia, non si sopportano più regole, principi, leggi, norme che sono al di sopra di noi. E tutto questo procura un atteggiamento mentale anche nei cristiani che è di profonda e autentica ribellione nei confronti della parola del Signore. Si fa la separazione tra sacro e profano. Tu puoi essere anche il presidente della Repubblica, puoi anche pregare prima dei pasti e leggere la Bibbia la mattina e la sera, però nelle tue scelte quotidiane ti puoi comportare come il peggiore dei pagani e tu non te ne rendi conto di quello che fai. Questa separazione, l'importante è che il sacro e il profano siano separati, siano distinti, che la fede e la vita quotidiana non si influenzino, perché se la fede e la vita quotidiana si influenzano, no, non ci va bene. Sì, dobbiamo preoccuparci dei diritti del soggetto, l'adorazione verso l'individuo, la religione diventa una cura maniacale, per la persona. Pensa a quanti bisogni di tipo psicologico stanno emergendo, alcuni autentici, però spesso dovuti anche da questo gonfiare la dimensione del soggetto, che non è biblica. Non è biblica. Paolo dice, state attenti, perché le battaglie spirituali si giocano qui. Si giocano all'esterno di voi, le tendenze, le nuove religioni, le filosofie, le ideologie, le minacce. Ma la vera battaglia spirituale si gioca nel tuo cuore, nel tuo profondo desiderio di ribellarti alle norme e ai principi di Dio, di fare di testa tua, di non allinearti ai bisogni del popolo e di pretendere la soddisfazione dei tuoi bisogni prima di camminare insieme al popolo di Dio. E poi Paolo ci dice, no, ma non state soltanto attenti, state attenti al mondo, ma state attenti a come vi relazionate col mondo. Anche qua, noi abbiamo alcuni atteggiamenti che riproduciamo. Allora, tutti abbiamo avuto nella nostra vita spirituale delle fasi. No, per cui noi come ci relazioniamo con il mondo, giovani e meno giovani? Beh, la prima, io mi ricordo agli inizi, i primi giorni, le prime settimane dopo la mia conversione, era in qualche modo una separazione netta. Era un rifiuto senza se e senza ma. Io non voglio avere nulla a che fare con voi, con quello che pensate. C'era, come dire, si andava subito, no? C'era un taglio netto, c'era un rifiuto, un isolamento. E questa è la prima strategia che spesso i nuovi cristiani, ma non soltanto quelli nuovi, cercano: l'isolamento dalle relazioni con il mondo. No, va bene, questo è il principio biblico. No, non va bene. Perché a chi testimonierai, a chi racconterai dei prodigi, delle grandezze del Vangelo se ti isoli, se in qualche modo rifiuti il contatto con gli altri? Questo atteggiamento non va bene. Poi c'è un altro atteggiamento, che invece quello va tutto bene. l'adattamento. C'è chi si rifugge e c'è invece l'atteggiamento camaleontico, chi va tutto bene, in qualunque circostanza, tu non hai nessun problema, vivi con le altre persone come se il tuo essere un cristiano non faccia la differenza. Va bene questo? No! Isolamento, adattamento, non sono strategie bibliche. Qual è la strategia biblica? Romani 12, verso 2. Né isolamento, né adattamento. La strategia biblica è trasformazione. Metamorfosis. Cioè cambiare radicalmente, cambiare paradigma, cambiare la cornice, in qualche modo. Non soltanto, cosa significa essere trasformati? Bene, vuol dire basta, non credere più che nella tua vita c'è una sezione che deve essere guidata dal Vangelo e un'altra che invece deve essere guidata dai principi di questo mondo. No, Dio non sopporta, Dio non accetta questa cosa. O Dio è tutto nella tua vita o non è nulla. Fai in modo che la fede e la vita siano legati. Sii spontaneo, vivi con genuinità il tuo essere credente, in qualunque circostanza tu ti trovi. Non pensare sulla Bibbia, della Bibbia, pensa, ve lo ricordate, con la Bibbia, in ogni circostanza tu ti vai a ritrovare. Non pensare, il nostro mondo ci dice questo, no, la mia azione come docente, come qualunque cosa, come ingegnere, o operaio, o educatore, o insegnante, non può essere influenzata dalla fede. Noi dobbiamo essere neutrali. Ma la vera domanda, amici, non è se la fede o no influenza la tua vita, non è se la fede o no influenza i tuoi studi, non è se la fede o no influenza il tuo lavoro. La vera domanda è quale fede? Quale fede sta influenzando la tua vita? E se non è la fede nel Vangelo del Signore Gesù Cristo, è qualcos'altro. Quale fede? Non se la fede o no. Questo è l'avvertimento di Paolo. State attenti al mondo, perché il mondo è il luogo di una battaglia spirituale che voi non immaginate neanche. State attenti alla vostra relazione col mondo. Non fuggite, non isolatevi, non accomodate, ma trasformate con il Vangelo. E poi Paolo ci dà un comando. Non ci avverte soltanto qual è il comando di Paolo, Romani 12. Vi esorto dunque, fratelli, no, ci dice a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Ora, attenzione, quando Paolo parla di corpi, non sta pensando ai nostri corpi, come dire, alla nostra esistenza materiale, no, a quello che io e te riusciamo a toccare. Quando parla di corpi, di offrire a Dio i nostri corpi, quello che sta dicendo Paolo, sì, vuol dire dedica tutta la tua esistenza visibile al Signore. Fai in modo che tutta la tua esistenza visibile sia segnata dal Signore. Il tuo corpo, nel linguaggio biblico, è tutto ciò che io riesco a vedere di te, a percepire di te. Tutta la tua vita deve essere sacrificata al Signore. Non è il corpo fisico, non è la dimensione fisica. Cosa significa questo? Significa duro lavoro. Significa che se tu e Dio vogliamo essere cristiani che portano il Vangelo nel XXI secolo, dobbiamo lavorare duramente, dobbiamo impegnarci, dobbiamo essere discepoli che giorno dopo giorno sono determinati a seguire il Signore in qualunque circostanza Lui ci accompagna. E poi, offrite i vostri corpi in sacrificio, in liturgia, questa è la vera liturgia. Offrire noi la nostra esistenza visibile al Signore, e poi ci dice, siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Amici, fratelli, noi per decenni abbiamo sentito un evangelismo che spingeva il cambiamento del cuore. Quanti inni, quanti sermoni, quante discussioni, quanti campeggi, quante cose, il tuo cuore deve essere cambiato, che è una cosa giusta. Però ditemi, amici, quante volte con la stessa passione Abbiamo detto a noi stessi, ai nostri figli, agli amici, ai nostri fratelli, alle persone che ci sono attorno a noi, che la cosa che è importante non è soltanto il cambiamento del cuore, ma è anche il cambiamento della nostra mente. È quello che dice Paolo. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Dice, vabbè, Paolo qua esagera, no? Gesù, Matteo 22, verso 37. Cosa dice Gesù Matteo 22, 37? Ama il Signore tuo Dio, come? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. Amici, il rinnovamento della mente è purtroppo la priorità da segnalare oggi nel cristianesimo del XXI secolo, nelle nostre chiese. Si parla poco di rinnovamento della mente, ci si preoccupa molto poco. Ma ci manca la prospettiva del regno. Sapete, amici, io penso, questa è una impressione mia personale, perdonatemi se in qualche modo vado sopra le righe, però io penso che molta missione ed evangelizzazione negli ultimi due secoli abbia fallito proprio qui. Ha spinto molto il cambiamento del cuore, l'evangelizzazione, la spiritualità, la salvezza, però ha lasciato la mente inattaccata, ha lasciato la mente così com'era, per cui si sono create delle situazioni paradossali dove uomini, città, comunità, il cuore era convertito a Cristo, la mente era pagana. E quando tu vivi con questa dicotomia, sei destinato alla confusione e alla morte spirituale. Siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. La battaglia della nostra mente è decisiva. Vedremo adesso cosa significa. Avere una mente cristiana è decisiva, perché è quello che il Vangelo ci ordina, a pensare i pensieri di Dio, riflettere come Dio vuole, avere paradigmi, essere come Dio ci dice di essere. E questo procura una visione organica della vita. Io non sto dicendo che il cristianesimo è soltanto per chi ha un PhD, un dottorato, una laurea, una specializzazione, non è questo. Il rinnovamento della mente è una priorità che deve riguardare ognuno di noi. Pensare i pensieri di Dio, secondo i principi di Dio, nel mondo di Dio, per la gloria di Dio. Questa è la mente cristiana. Dove sono? Dove sono le missioni? Dove sono le istituzioni? Dove sono i campi? Dove sono i pastori? Dove sono le chiese? Dove sono le energie spese per acquisire una mente cristiana? E non preoccuparti se il dramma poi ti capita. Non preoccuparti se poi a un certo punto viviamo nella confusione o nel deserto spirituale. Siate rinnovati mediante il rinnovamento della mente. Pippo, ma questa trasformazione deve essere una cosa che capita una sola volta, no? Verso 12, ma non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Il verbo qui è un imperfetto, che significa? Cosa significa? Significa due cose, che per la prima volta nella storia della letteratura non erano gli dèi o le divinità che dovevano adattarsi all'uomo. Per secoli, prima che questa lettera fosse stata scritta, era proprio questo, il significato di metamorfosis, di trasformazione, vuol dire che le divinità si adattavano ai bisogni dell'uomo, si piegavano a lui. Qua Paolo dice, rigira la cosa, no? Non è Dio che deve trasformarsi, siete voi che dovete essere trasformati per incontrare i suoi bisogni. Rivoluzione. Però la seconda cosa che Paolo dice, quando usa questo verbo, dice voi siate trasformati, e usa un imperfetto continuo. Che significa? Vuol dire siate, possiamo dirlo in questo modo, voi dovete essere continuamente trasformati. Vuol dire la trasformazione non si esaurisce in una giornata, non si esaurisce con un'esperienza, ma deve essere un obiettivo della vita cristiana. Voi siate continuamente trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Il Vangelo pensa ai pensieri di Dio, pensa secondo la mente di Dio. Amici, se la tua vita non è trasformata, se la tua mente non è riformata, avrai una vita deformata. Ricordalo. Il Vangelo al centro significa questo. E poi c'è una promessa. Poi c'è una promessa. Non c'è soltanto un avvertimento, non c'è soltanto un comando di essere trasformati, c'è anche una promessa. Immagina la rivoluzione. Immagina il Vangelo che in qualche modo interessa il campo dell'educazione, il campo della scienza, dell'arte, della cultura, della famiglia, del lavoro, dei cantieri. Immagina cristiani, uomini e donne, che iniziano davvero a pensare i pensieri di Dio, per la gloria di Dio in queste circostanze. Cambierebbe. Cambierebbe molto. E la promessa di Dio qual è? Verso 2, la seconda parte. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E poi c'è una promessa, perché se noi facciamo questo, conosceremo per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cosa significa questo? Cosa significa conoscere la volontà di Dio? Significa questo, che i desideri del tuo cuore sono allineati alla legge di Dio. I desideri del tuo cuore sono allineati alla legge di Dio. E tu desideri quello che Dio desidera. E tu stai perseguendo gli obiettivi che Dio vuole che tu vai a perseguire. Ora, amici, spesso si cade nel legalismo, ma Paolo ci dice: se voi fate questo sforzo di essere trasformati dal Vangelo, voi vorrete le cose che Dio desidera. Le norme del Signore diventeranno per voi vitali, diventeranno centrali, i vostri neuroni spirituali funzioneranno secondo i meccanismi che Dio stesso vorrà. Voi avrete desideri, sarete costruiti attorno all'esaltazione, al piacere, alla passione in Dio, per Dio. Conoscerete la gioia del Signore e la sua volontà sarà la vostra vita. Ci manca questo, amici. Cambia tutto. Cambia tutto. C'è la gioia del Signore nella tua vita? C'è la gioia del Signore nella mia vita? Davvero? Posso dire che io sto conoscendo per esperienza la volontà di Dio, che qualunque, in qualunque circostanza io mi trovi, mi sento vibrare dalla santa passione per il Signore, per il suo Vangelo, perché so che sto pensando i suoi pensieri con un cuore che pulsa per Lui e vibro per Lui? Amici, questo cambia. Esempio. Esempio, visto che ci sono molti studenti qua, ma questo vale per tutti, la nostra società è ossessionata dalla conoscenza. E ci sono diversi atteggiamenti nei confronti della conoscenza. C'è chi ama la conoscenza per aumentare la conoscenza, la sindrome Treccani, enciclopedica, di sapere sempre di più. C'è chi si diverte in questo. Un atteggiamento. C'è chi ama la conoscenza perché la conoscenza mi fa acquisire uno status. Sono superiore a te perché sono professore. Mi devi guardare con una certa attenzione. C'è chi ama la conoscenza perché la conoscenza mi fa costruire imperi, mi fa diventare ricco. Ci sono certe conoscenze che ci fanno diventare ricchi, che producono ricchezza. C'è una conoscenza che in qualche modo mi dà potere su di te, mi fa manipolare le masse. Però quando scopriamo la norma di Dio, quando scopriamo i principi di Dio, quando scopriamo la legge di Dio per la nostra vita, sappiamo che il nostro compito non è di ricercare la conoscenza per la conoscenza, il potere per il potere, la ricchezza per la ricchezza, no! Ma è quello di indossare l'armatura di Dio e pensare i suoi pensieri. E Paolo ci dice, in 2 Corinzi 10, decostruire, smontare i pensieri di tutti quelli che non amano il Signore. Questo il Signore ci chiama a fare. Romani 12, siate trasformati. Questo significa il Vangelo al centro.
Beh Pippo, ma concretamente cosa significa? Cosa significa per noi come comunità? Cosa significa per me come vita? Che tipo di comunità vorremmo essere per la città di Trento? Pippo, che tipo di persone vorresti che ci fossero nella tua comunità? Io ho alcune caratteristiche. Le leggerò. Le leggerò. Indicherò quello che secondo me significa concretamente vivere la trasformazione del Vangelo nel centro di questa città nel XXI secolo. Significa in primo luogo essere una comunità e persone visionarie. Visionarie. Cosa significa visionare? Che hanno chiara in testa qual è la visione di Dio della realtà. Che hanno la passione per vivere una vita integra alla presenza di Dio. Uomini e donne visionarie per il Vangelo. Vorrei che questa comunità, che il nostro ministero fosse segnato da uomini e donne che cercano l'integrità, cioè che rifiutano il dualismo, che non dicono ci sono delle cose sante, delle cose pagane, delle cose di serie A spirituali e delle cose di serie B, ma che vivono la propria vita centimetro dopo centimetro coram Deo, alla presenza di Dio, qualunque cosa facciano. Vorrei che questa Chiesa, che il nostro ministero fosse riconosciuto per il suo rigore, cioè per fuggire dalla manipolazione, dalla superficialità a cui spesso anche i cristiani si caratterizzano. Persone rigorose, di principio, serie. Vorrei che il nostro atteggiamento fosse anche giustamente critico. Fosse giustamente critico, vuol dire pronto a smontare, a decostruire tutte le visioni del mondo, tutti gli atteggiamenti che non onorano il Signore nei modi dovuti. Dire no quanto bisogna dire no e non farsi illudere dalle false speranze. Vorrei che il nostro atteggiamento fosse aperto, vuol dire accogliente, vuol dire pronto alla comunione, pronto al dialogo, che rifiuta il privilegio, che è pronto ad ospitare, a mettersi in gioco. Vorrei che il nostro atteggiamento fosse rilevante. Cosa significa rilevante? Vuol dire che scopriamo assieme come il Vangelo può risolvere i problemi umani dei nostri tempi. Qualunque problema può essere risolto dalla potenza del Vangelo, e questa è la rilevanza del suo Vangelo. Vorrei che il nostro ministero e la nostra azione fosse un'azione sensibile. Che non diventiamo bulldozer spirituali che schiacciano gli altri per chissà quale bisogno. Vorrei che sviluppiamo empatia, cura verso gli altri. Vorrei che il nostro atteggiamento fosse comunitario, il nostro ministero fosse comunitario e non solitario. Amici, c'è una tendenza a vivere la fede in modo isolato, individualistico. Io vorrei che questa transizione ci segnasse anche le dimensioni della comunità. Vogliamo, come popolo, camminare nelle vie del Signore. Vorrei che il nostro impegno, che la nostra passione fosse globale, non soltanto locale. Vuol dire che ci preoccupiamo non soltanto di ciò che succede nel nostro vicinato, che dobbiamo farlo, ma abbiamo uno sguardo aperto e attento verso ciò che succede in tutta la creazione del Signore e siamo pronti a intervenire così come riusciamo a fare verso tutti quelli che hanno bisogno. E ultimo, ma non ultimo, vorrei che il nostro atteggiamento fosse modesto e umile, perché questo mondo non ha bisogno di cristiani arroganti e supponenti, che arrivano lì col dito puntato, ma ha bisogno di uomini e donne che sono cambiate dal Vangelo e che con umiltà segnalano l'unica via che è Gesù, ma lo fanno con amore. Rischiamo l'arroganza spesso, perché se tu pensi che Dio ti parla in modo diretto, spesso con te non si può parlare. Umiltà, modestia, semplicità, un atteggiamento umile. Questo è il Vangelo al centro che vorrei. Questa è la trasformazione del Vangelo che vorrei prendesse luogo in questa città, a partire da oggi. Abbassiamo il nostro capo.